Io ripartirei da qui salutando innanzitutto Mario Sconcerti, che è collegato con noi.
Ben ritrovato. Buonasera, direttore.
Direttore.
Buonasera a voi.
Ci sono molte curiosità, direttore, a proposito del, insomma, di questo mercato che si è concluso da parte dei nostri ascoltatori. Io gliene vorrei girare una. Innanzitutto, Francesco da Trebbo chiede se ha più margini di miglioramento Abraham o Ken. E se la carriera di Abraham in questo momento vale quella dell'attaccante della Juventus.
Ma sono due giocatori molto diversi. Tanto Kane è un giocatore, intanto ha due anni meno, ha un fisico, è 8 centimetri meno e credo che pesi una decina di chili meno. Insomma, sono difficilmente paragonabili. Kane è un giocatore che forse, insomma, sono tutti e due esplosi prima. Kane, almeno in Italia, ha avuto un inizio molto rumoroso. Cioè, quando si parla di Kane dobbiamo calcolare anche che è un giocatore che da 15 anni a 20 ha fatto 29 reti con le giovanili azzurre, facendole tutte da 15 anni in su. È stato il primo millennial a segnare un gol in campionato, il più giovane del 2000 a segnare il gol in campionato e il più giovane a segnare un gol in Champions. Poi il fatto di essere stato il più giovane significa poco, bisogna vedere che cosa sei, però significa. Io non, onestamente non li paragonerei. Quello che posso dire è che la Roma è la squadra che ha speso di più per prendere Abraham, è la squadra che ha speso di più in assoluto. Non c'è stato un giocatore che sia stato pagato più di Abraham. Ed ha fatto un vero puro investimento, cioè non l'avrebbe fatto per un giocatore di 28 anni o 29, è un giocatore che alla fine di questi 4 anni, di 4 anni di contratto, 5 non mi ricordo quanti sono, avrà 27 anni e se gli va male, cioè se fa un campionato, se fa 4 campionati normali, diciamo da 12-15 gol al campionato, lo rivende a 70-80 in Inghilterra, perché è ancora giovane. Kane, come numeri, come agilità di gioco, Kane può fare il numero 10, il numero 7, il numero 11, il numero 9, però è uno che fino ad oggi ha gestito con difficoltà il talento che ha. Abraham sotto questo aspetto è più sicuro. Ma secondo me sarebbero benissimo insieme.
Direttore, a proposito della Juventus, insomma, l'ultimo giorno, soprattutto con le voci che si rincorrevano, si allontanavano, lo allontanavano, la Juventus e il mercato della Juventus si è di fatto in un certo senso polarizzato solo e soltanto su Miralem Pjanic, scatenando pensieri degli ascoltatori, dei tifosi. Io ho sempre pensato, direttore, e da questo avrei anche un suo parere, che con o senza Pjanic i problemi della Juventus sarebbero restati comunque molto più grandi rispetto al Pjanic di turno, al Witzel di turno.
Sì, però io credo che la gente dovrebbe farsi anche delle domande ulteriori. Perché la Juve ha queste difficoltà? Mm-hmm. Non si può ragionare in assoluto, è la Juve, allora, cioè bisogna, se la Juve prende un giocatore in prestito per 2 anni con 4 milioni il primo, anzi più 3 il secondo, più un pagamento in altri 2 anni dei 28 milioni di differenza, cioè la gente si deve chiedere, fai il tifo per la Juve perché è sempre stata la più ricca? O fai il tifo perché c'è un amore, c'è una passione e quando si ama si è disposti ad accettare anche le difficoltà? Perché se si fa un ragionamento puramente tecnico è chiaro che la Juve si è nettamente indebolita, ma è andato via, non fosse altro perché è andato via Ronaldo, ma bisogna rendersi conto che quando si vede una sofferenza aperta, confessata, conclamata come quella, come gli affari che sono stati fatti in questa, bisogna rendersi conto che tifiamo, che la nostra squadra è in difficoltà. E allora che facciamo? Cambiamo squadra?
non è un caso, direttore, che
non ho pietà di questi tifosi.
Anche perché, direttore, insomma, alla fine del primo tempo di Juventus-Empoli, prima gara della Juve in casa col pubblico da tempo immemore, sono arrivati subito i fischi, a proposito anche di reazione.
Sì, ma infatti, ma la gente, cioè noi, tutti noi,
certo,
non c'è una gente dall'altra parte, la gente siamo noi, la gente è così. Però questo è un momento per ragionarci sopra. Per esempio, tu hai detto una cosa santa quando hai parlato le voci.
Mm-hmm.
Le voci dicevano, le voci. Noi ormai viviamo di voci. Mm. Io ricordo una volta, molto tempo fa, c'era la Juve di Maifredi. Io ero il direttore vicario, vice direttore vicario della Gazzetta. L'ha presi quattro giornalisti, quattro, e li mandai a Torino. E gli dissi, voi state una settimana a Torino, vi occupate uno della società, uno della squadra, uno dei conti e uno del non mi ricordo di che, e mi portate un risultato, mi portate una scheda clinica della Juventus. Fecero tanto casino che la comunicazione della Fiat, la comunicazione mondo della Fiat, mi ricordo ancora nomi e cognomi, mi chiamarono per dirmi cosa c'era, che stava succedendo, perché io dissi, ho mandato, c'è una squadra in crisi, ho mandato quattro inviati. Ecco, quello è un modo di fare il giornalismo. Oggi noi parliamo tutto per voci e discutiamo le nostre idee, facendole, trasformandole in notizie. In parole povere, cosa stia succedendo da due anni alla Juventus, non lo sappiamo. Non c'è una dichiarazione. Quindi, ti faccio un esempio che è una denuncia.
Uh-huh.
A Chiellini è stata rubata con quella storia delle parole in televisione, involontariamente, gli è stata rubata, questa non è una squadra. Secondo me quello è un modo di fare questo mestiere da ladri. Non c'è proprio da ladri di parole, da ladri di espressione. Quella è violazione della privacy delle persone. Ma al di là di questo, nessuno ha cercato Chiellini. O è andato dagli amici di Chiellini, dai genitori, da qualcuno che spiegasse la frase. Che vuol dire? Perché a lui appariva una non squadra? Noi ci siamo fermati alla fotografia tutti e a dire l'ha detto Chiellini. Ma perché? Casco, ce la può spiegare a tutti?
Certo.
Ecco, io sono stanco, no? Vi ripeto, sono stanco delle voci, cioè noi ci marciamo troppo sulle voci. Adesso dopo tre mesi di mercato, basta, andiamo a parlare, andiamo se non altro a scavare, ma muoviamo, alziamo il culo. Ecco, questo che mi sembra nel nostro, dico alziamo il culo non per caso, era veramente un modo di dire profondo che fa la differenza nel nostro mestiere. Un tempo si diceva finisci le suole delle scarpe da quanto devi camminare. Oggi noi pensiamo che il computer ti porti qualunque tipo di scienza, ma non è vero, ti porta i social e basta.
Direttore, passando dalle voci ai fatti, sul mercato della Fiorentina si è concluso con un nulla di fatto sull'esterno e sul vice Vlahovic. Ieri quando ci siamo sentiti per questo nostro appuntamento, lei era più preoccupato per il vice Vlahovic che per l'esterno.
Secondo me, io non so se ci sarebbe stato un vice Vlahovic, perché quando leggevo di Borja Mayoral, sapevo che Borja Mayoral sarebbe stato il giocatore giusto, ma Mayoral è un titolare, è un giocatore che ha un altro anno di prestito, quindi andava negoziato con Real Madrid, non con la Roma, ed è un giocatore che ha fatto 10 gol lo scorso anno da riserva. Sì. Borja Mayoral è un giocatore che può sostituire Vlahovic nella Fiorentina titolare. Chiaramente a fare il vice Vlahovic non ci viene, ma non c'ha nessun interesse nemmeno Roma. Certo che nella Roma attuale è il terzo centravanti, perché lì si sono trovati intruppati dall'affare Dzeko, avevano preso Shomurodov e si sono intruppati. Ma Borja Mayoral era fior di giocatore, è fior di giocatore, quindi a quello non ho mai creduto. Io ti devo dire onestamente, intanto vorrei capire dove sono finiti tutti quelli che dicevano che la Fiorentina era una squadra di dilettanti, che non aveva un progetto, dove sono finiti, e vorrei che mi dicessero adesso come vedono questa squadra, che lo dicano ora, come lo sto per dire io.
Uh-huh.
a me non mi interessa, io sono per tenere Callecon, ero per tenere Callecon e ho visto un paio di movimenti fatti da Callecon in partita che mi sono sembrati molto interessanti.
E ha ripreso smalto, sì, ha ripreso vigore.
Dopodiché, per esempio, Plata, tutti avranno visto Plata. Mm-hmm. Plata è un giocatore che ti può spezzare la partita messo negli ultimi 20 minuti. Ma lo deve avere in prestito, non te lo danno in prestito se non lo fai giocare. La società che fa a metà con te, fa a metà con te per cercare di valorizzare la propria merce.
Il suo giocatore, certo.
Appunto, però a me la Fiorentina piace molto, è molto legata, se stiamo ai particolari, i 10 di prima squadra sono buoni, alcuni sono ottimi, bisogna vedere i particolari. Per esempio, qual è il vero livello di Sottil? Perché se Sottil fa 6-7 gol nelle seconde parti delle partite, allora ti dà un grande slancio.
È una grande occasione per lui questa.
Sì, bisogna vedere quanto c'è il giocatore. Sai, la grande occasione ne abbiamo avuti tutti nella vita, ma spesso non l'abbiamo sfruttata perché non eravamo grandi noi. Quindi la valorizzazione, la vera quota, la vera cifra di Sottil, per esempio, è una cosa importante. Non si può dire Saponara è un giocatore che ti può fare un dribbling una volta, ma non ti dà differenza, mentre Sottil è un giocatore forte, scattoso, un po' anarchico, che ti può dare la differenza. Così sono convinto lo stesso Amrabat. Il livello, fatemi oggi sono, siccome comincio a aver fame, allora sono
anche noi, se questo la può consolare, anche io oggi ho un certo languorino.
Io non so se voi magari diventate affamati, ma restate calmi. Io mi agito.
Ho capito.
La mancanza di zucchero.
Qui ci vorrebbe un pit stop in corsa, insomma, una merendina veloce. Insomma,
sì, un cristerino. Cioè, noi abbiamo visto, ce lo chiedevamo forse l'altra settimana, due settimane fa, che cosa era successo a Amrabat. Perché da un certo punto, dalla domenica in cui Prandelli se ne va, questo è scomparso. E poi si vede che a metà giugno viene operato di...
per un problema di pubalgia, sì.
Di pubalgia, cioè all'operazione, all'intervento chirurgico nella pubalgia, si arriva dopo mesi e mesi. La pubalgia è antipatica, ma pochi si operano. Noi addirittura avevamo un giocatore in quelle condizioni e non lo sapevamo, ma com'è possibile? Com'è possibile? Io fossi ancora un direttore, sarei andato alla Fiorentina e avrei rovesciato qualunque cosa. Tu mi occulti le notizie importanti, cioè è come mentire in borsa, tu mi fai danni. Ecco perché io sono convinto che cioè serva una maggiore qualità da parte di tutti, delle società, dei dirigenti, anche di chi fa comunicazione, perché non sapere questa cosa, io chi faceva la Fiorentina lo facevo smettere, ne mettevo un'altra. Qui c'è una classe che doveva andare tutta a casa. Non sapere una cosa così del maggior acquisto della Fiorentina ha significato sputtanarlo in tutti i modi. Addirittura giravano delle voci straordinarie che non irripetibili per radio. E invece questo era malato fino a farsi operare. Come sono andato?
Insomma, era abbastanza arrabbiato, ma mi sa che è arrivato il cioccolatino, perché ora ha rallentato un po', direttore, per
sul
cui
finale.
Sul finale lo zucchero è salito, insomma.
Direttore, le ultime due considerazioni. La prima, qui c'è un tifoso della Fiorentina che le chiede, le vuole condividere con lei più che altro un'emozione. Lui ha visto, ci scrive: il gol di Vlahovic sabato sera ho fatto, è giallo a scrivere, un salto indietro di 25 anni, lungi da me fare paragoni improbabili, ma quel gol mi ha ricordato tantissimo Batistuta.
Non vorrei mischiare, io personalmente non vorrei mischiare il sacro col profano, però va bene uguale. Comunque.
Direttore?
Sì, scusi un attimo.
Messaggio di Gianlu, questo, sul gol di Vlahovic di settimana scorsa, di sabato Vlahovic, sera.
Vlahovic ha cose di Batistuta. E devo dire, anche il gol di Abraham a Salerno, che è stato fatto da colpitore, completamente diverso da quello di Vlahovic, però sono due giocatori che hanno mosse, movenze da Batistuta. Io spero, conto molto su Vlahovic. Ma insomma tutti contiamo molto, e quando facciamo i bilanci di mercato dobbiamo calcolare il fatto che la Fiorentina ha ricomprato Vlahovic, perché se davvero va in porto questo rinnovo, la Fiorentina pagherà Vlahovic 8 milioni in più. Oggi sono 8 milioni in più di ingaggi.
Oggi sono 800.000 euro, quindi.
E ha ricomprato una quota parte grossa anche di Milenkovic. Quindi io sono molto molto contento di come è stato portato avanti la forza, la decisione nelle cose. Ho visto finalmente una visione da parte di Commesso. Questa non è una squadra da Europa ancora,
no.
Ma è una squadra che, inserendoci altri due o tre giocatori, come abbiamo fatto quest'anno, è pronta per essere costruita una grossa squadra. Adesso dipende dai prossimi inserimenti, ma la base ce l'hai, cosa che non abbiamo avuto negli ultimi anni.
Direttore, grazie mille, a martedì prossimo.
Ciao.
Buonasera, direttore.
Grazie a Mario Sconcerti.